Quando andiamo a evangelizzare vedo, ma non solo diciamo nelle piazze, ma anche personalmente, vedo sempre di più che ci troviamo d'accordo con le persone che parliamo, no? Ad esempio quando si parla di peccato, quando si parla di quello che sta succedendo oggi nella società, vediamo che le persone dicono con la testa, sì, è vero, c'è ragione, è vero, succede questo. Anzi, sono i primi a sottolineare alcuni aspetti purtroppo deleteri della società, delle famiglie. Ieri parlavo con un signore che aveva un figlio e stava parlando e dicevo, beh, è evidente, è vero, il fatto che oggi molte famiglie sono sfasciate, molte famiglie vediamo l'indipendenza fra marito e moglie e non c'è magari un'educazione che si trasmette ai figli o anche altri valori. E lui mi diceva, sì, no, è vero, si vede tutto questo. Poi tra l'altro lui era un musulmano, perciò ancora di più, diciamo, sono abbastanza radicati sull'aspetto familiare, no? Però mi chiedo, ma come mai oggi la società veramente non reagisce? Oppure in che modo la società reagisce? Eppure ci troviamo in un'era dove veramente molte persone sono preoccupati per i nostri figli, sono preoccupati come crescono, sono preoccupati che vengano su senza traumi. L'altro giorno a tavola con i miei colleghi si parlava e si raccontava un po' di quello che era la nostra infanzia, no? E diceva, beh, io nella mia infanzia, insomma, non è che ho avuto tutto. E c'era un altro collega, o meglio, un idraulico, che diceva, è vero, Leo, anch'io il motorino l'ho comprato quando ho cominciato a lavorare. Insomma, si parlava un po' di questi piccoli sacrifici. E gli altri più giovani rimanevano a bocca aperta. Ah, ma veramente? E allora un mio collega mi fa, dice, ma oh Leo, ma questo ha comportato qualcosa nella tua vita? Qualche trauma? Però no, assolutamente, nessun trauma. Però vediamo come sono attenti, no? Si è attenti, dici, ma com'è che stanno crescendo i nostri figli? In che modo stanno crescendo? Allora tutte queste cure particolari. E io vi devo dire, oggi come oggi, quando guardo il telegiornale, rimango stupefatto e dico, ma che sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? Oggi veramente in una società così evoluta, dove comunque ci sono persone che crescono non con sacrifici, vediamo che oggi purtroppo la società è allo sbando. Io mi rendo conto proprio di questo. Sentiamo mamme che uccidono i figli in Sicilia, no? Si è parlato di questa, ma non solo, anche al nord, a Cogne, ma tante altre cose che si sentono in America. Genitori che uccidono i figli, mariti che uccidono le mogli, mogli che uccidono i mariti, abbiamo sentito ultimamente, no? A Saronno questa infermiera che uccide il marito, che uccidono queste persone, le ammazzano senza risparmiare niente. Sapete, per 3 giorni riflettevo su quello che è accaduto a Saronno, persone che hanno avuto il coraggio di spezzare la vita di una persona. Qua non si parla di spezzare un braccio. Spezzare, spegnere la vita di una persona. Un braccio magari si può aggiustare, o con un braccio in meno si può vivere, ma spezzare la vita di una persona. E vi devo dire che vedo molta distrazione da parte del mondo. Sono distratte a queste cose. Sì, rimangono sconvolti, ma comunque si va avanti lo stesso, come se fosse niente. Eppure vediamo quando parliamo con le persone che tutti quanti sono convinti, no? Allora c'è chi dice io sono di questa religione e comunque ecco la mia religione mi insegna di comportarmi in un certo modo verso il prossimo. C'è chi ha un'altra religione, anche lei ha dei principi morali che sono buoni, io cerco di comportarmi in un certo modo. C'è chi è ateo, ha dei buoni principi e si comporta bene. C'è chi ha una filosofia, ha dei buoni principi e si comporta bene. Ma chissà perché questo mondo comunque va allo sfascio. Va veramente allo sfascio. Allora perché questo mondo sta andando allo sfascio? Perché le persone veramente sono confuse? Perché vediamo una confusione, ma questa confusione la vediamo in tante persone e a volte purtroppo dobbiamo dire anche nei credenti, no? Ma perché c'è questa confusione? Io questa mattina volevo leggere con voi un passo che conosciamo tutti, in Giovanni capitolo 8. Leggiamo dal capitolo 7, versetto 53, al capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 11. È un versetto che si collega, o meglio, è un capitolo che si collega poi al brano precedente. E ognuno se ne andò a casa sua, e Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi e farisei gli condussero una donna colta in adulterio e fattala stare in mezzo gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Amen. Il tema che davo, il nome, il titolo che davo a questo breve pensiero è: localizzare il problema e risolverlo. Io credo che sia molto difficile per l'uomo localizzare il problema e risolverlo. Tutti i problemi che oggi vediamo, di quelli che riguardano naturalmente una persona, i problemi a livello mondiale, i problemi a livello della società, i problemi a livello familiare, i problemi a livello psicologico, sono dei problemi che riguardano l'uomo e sono problemi che l'uomo non si rende conto ancora come possiamo risolvere questi problemi. E io mi chiedo perché. Perché secondo me non li ha localizzati. Oggi noi vediamo tanti aspetti, no? Quando sentiamo la televisione, ma non solo. Oggi vediamo nel nostro vicino di casa persone che magari vivono in un certo modo, una vita veramente sfalsata, no? A volte vediamo certi atteggiamenti di persone che conosciamo, che ci lasciano a bocca aperta e dicono: «Ma tu guarda questo qua come si è comportato». È vero? Però vediamo che i problemi non si risolvono. Qual è il vero problema di queste persone? O meglio ancora, qual è il nostro vero problema? Mi piaceva quello che diceva Gerardo nella preghiera, no? «Grazie Signore perché la tua parola non viene mai meno». Allora, per capire, cari fratelli, qual è il problema, localizzare il problema, dobbiamo andare alla parola e non c'è niente da fare. Dobbiamo andare alla parola, e parlo anche di noi credenti. Noi credenti dobbiamo veramente andare alla parola. E una persona, per localizzare veramente il problema, questo mondo, per risolvere il suo problema, deve andare alla parola. C'è un passo che leggiamo in Seconda Timoteo. Chiedo scusa, prima Timoteo. Sbagliato citazione, aspettate un attimo. Eccolo qua. Chiedo scusa, Seconda Timoteo capitolo 3, versetti da 1 a 5. Dice l'apostolo Paolo a Timoteo, questo servitore, dice: «Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperati, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza». Anche da costoro dice: allontanati, no? Vedete, quando andiamo alla parola capiamo molte cose. Oggi ci meravigliamo, ma se andiamo alla parola tutto diventa chiaro. Tutto diventa estremamente chiaro. Oggi quello che sta accadendo non è nient'altro che il frutto del peccato. Oggi perché le famiglie sono sfasciate? Parlo delle famiglie perché è l'argomento più importante, no? Perché è normale che se la società è tutta sfasciata è perché si parte dalle famiglie. La società è formata da famiglie. Perché i singoli sono sfasciati? Proprio per questo. Perché non si va alla parola si localizza veramente il peccato. Quando noi siamo ammalati, andiamo dal dottore, cosa facciamo? Andiamo dal dottore e diciamo: io ho questo problema, non sto bene. Quando lui localizza il nostro problema, la nostra patologia, dice: benissimo, questa è la cura. E noi vediamo che oggi questo non accade, ma la scrittura ci insegna invece che bisogna andare alla parola. C'è un Salmo 119-130, lo leggo io, dice: la rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti i semplici. Ed è vero, quando noi, fratelli e sorelle, vediamo quello che accade, dobbiamo ricordarci della parola. Tutto questo è normale, anzi, andrà sempre peggio. Tutto questo è normale. Abbiamo letto in questo capitolo, nel capitolo 8 di Giovanni, se ci fate caso, che comincia subito col dire questo, no? Si scioglie la folla, poi a un certo punto all'alba cosa succede? Tutti quanti vanno nel tempio, dice tutto il popolo, specifica la parola di Dio, tutto il popolo va alla presenza di Dio e Gesù cosa fa? Istruisce queste persone. E questo mi ha fatto veramente riflettere e io volevo vedere con voi tre step della parola di Dio. Il primo è quando la parola di Dio si ferma solamente nella mente. Perché qua il problema ce l'abbiamo, eh? Qui in questo brano si parla dei farisei, di persone che comunque erano istruite, di persone che conoscevano bene la parola di Dio e ci tenevano in qualche modo a mettere anche in pratica la parola di Dio. Si sta parlando di un'altra classe che erano i sadducei, gli scribi, persone che comunque trascrivevano la parola di Dio. Cioè non stiamo parlando di persone, pescatori o altro genere di persone contadini, ma di persone veramente informate. E qua vediamo che tutto il popolo va alla presenza di Dio per essere istruito. Ma io mi sono chiesto, e come mai queste persone veramente non sono andate oltre? Come mai queste persone non sono state colpite dalla parola? E mi rendo conto che veramente la parola di Dio a volte ha diverse reazioni, naturalmente non per la parola, perché la parola è sempre potente, la parola è sempre in grado di cambiare le persone, anche quando viene parlata o predicata da persone che non sono credenti, perché la parola è potente, anche se è letta semplicemente da una persona che non ha mai sentito parlare di Dio. Se questo è un cuore sincero, la parola è potente da cambiare la vita di quella persona. Questo è scontato. Però è interessante che noi vediamo tre aspetti. Il primo aspetto, come dicevo, qual è? È che quando la parola si ferma nella nostra mente, a volte diventa anche deleteria. Non la parola, ma l'atteggiamento che assume la persona, che la fa fermare nella testa. Se ci fate caso, molte sette sataniche sono legate a che cosa? Magari alla lettura della scrittura? O addirittura molti gruppi, di mafiosi sono legati a che cosa? Alla Bibbia. Addirittura Provenzano aveva la Bibbia in mano, no? E tanti altri. Perché si ferma solamente nella testa. E la religione diventa così importante, così radicale, addirittura che trasforma la persona. E poi c'è un secondo aspetto che si guarda sempre la parola, quando la parola scende nel cuore. Ecco, quando la parola scende nel cuore, comincia ad avere un corso diverso, comincia a trasformare, a formare la persona, o meglio ancora, dobbiamo dire, comincia a mettere la persona di fronte a una realtà. E poi un terzo aspetto, quando la parola viene accettata, allora si manifesta veramente nella sua potenza. E io vedevo proprio questo in questi versetti, in questo brano. Infatti noi vediamo, è interessante perché dal versetto 3 al versetto 5, versetto 6, vediamo questi uomini che cosa hanno fatto, questi farisei. Beh, conoscevano la parola, erano informati sulla parola e quello che diceva la parola. Ed è interessante che hanno preso una donna e l'hanno portata a Gesù. Naturalmente il brano ci spiega, Giovanni ci sta spiegando che tutto questo è accaduto perché? Perché queste persone volevano accusare Gesù, volevano trovare una scusa per arrestare Gesù, per farlo uccidere, no? Allora ce l'ha messa veramente tutta. Però vediamo come stanno strumentalizzando la parola di Dio, come stanno strumentalizzando la legge. Ed è interessante che noi proprio in questi episodi cosa vediamo? Che il Signore Gesù ci dà un grande insegnamento. E sapete, il grande insegnamento che troviamo qua per tutti noi credenti, sapete qual è? È l'adulterio spirituale. È l'adulterio spirituale. A volte non si parla di questo, ma l'adulterio spirituale è condannato dal Signore. Adesso spiegheremo, vedremo un attimino. Ed è interessante che questi uomini cosa hanno fatto? Hanno portato questa donna. Per due volte troviamo in questo brano che hanno preso questa donna ed era in mezzo a tutti quanti gli altri per essere accusata. Una donna presa in flagrante adulterio. E questi vanno da Gesù e dicono: Gesù, la legge dice che questa donna deve morire. Tanto di cappello. Stanno dicendo la verità. Stanno dicendo la verità. È vero. Questa donna doveva morire secondo la legge. Se andiamo a leggere in Deuteronomio capitolo 22, versetto 22, noi vediamo che quando una donna e quando un uomo venivano presi in adulterio, commettevano adulterio, questo era un gravissimo peccato nel popolo di Israele e il peccato doveva essere tolto di mezzo. E fateci caso, qual è il metodo che adottano queste persone, no? È quello di toglierla di mezzo. Facciamo una cosa, togliamola di mezzo, però vediamo che comunque c'è comunque l'impegno umano. Perché? Perché non troviamo che c'è l'uomo, c'è solamente la donna. L'uomo dove sta? Ecco, questo è il nostro giudizio. Noi non siamo in grado di giudicare. La scrittura ci insegna proprio questo. Tu non sei in grado di giudicare. E noi vediamo che questi uomini cosa fanno? Non portano l'uomo e la donna come la scrittura insegna, come la legge di Mosè comandava, ma portano solamente la donna. Perché ormai era diventata normale routine nel popolo di Israele. Si stava vivendo veramente una superficialità spirituale. Il popolo ormai si sguazzava nel peccato, era diventato tutto normale, no? E allora vediamo cosa fanno, portano solamente questa donna al Signore. Però mi faceva riflettere perché questi farisei ci parlano e come dicevo prima ci parlano dell'adulterio spirituale, ma non solo, ci parlano anche di un altro aspetto molto importante. Vedete, dicevo prima all'inizio che quando parliamo con le persone sono d'accordo con noi che purtroppo questa società è rovinata, è vero? E anche noi a volte cosa facciamo? Guardiamo il nostro vicino, guardiamo il nostro dirimpettaio, guardiamo il nostro collega, ma la scrittura invece sta indicando che il problema era proprio nei farisei. Voi state spostando questo problema peccato e dite di condannare gli altri. Ma la parola sta condannando loro, stava condannando i farisei. È incredibile questo. Per due volte troviamo in Matteo, cito solamente i versetti, in Matteo capitolo 4, Matteo capitolo 12, scusate, capitolo 12, versetto 39, capitolo 16, versetto 4, quando al Signore Gesù gli viene chiesto di fare dei miracoli, di fare dei segni, no? E Gesù dice: no, no, dice gente adultera. I segni non vi saranno dati se non quello di Giona. Li chiama gente adultera. Questo mi ha fatto molto riflettere. Perché oggi la società non vede questo? Perché noi, cari fratelli, a volte non ci rendiamo conto, ma puntiamo solamente il dito? Perché non vediamo nel nostro cuore? Perché oggi non riusciamo a risolvere il problema a volte di trascuratezza, di peccato nella nostra vita? Perché noi siamo abituati a guardare sempre gli altri. Guardate questi come erano attenti. Se leggete nel capitolo precedente, vedrete che addirittura loro avevano ingaggiato delle persone, no? Cosa hanno fatto? C'è qualche fariseo, qualche sadduceo che per caso si è lasciato abbindolare da Gesù? Leggete il capitolo precedente. Si tenevano informati su questo. Preoccupati solamente degli altri. Preoccupati di giudicare solamente gli altri. Ma Gesù sta dando un grande insegnamento. E vi devo dire, questo mi ha parlato. Quando andiamo a leggere in Geremia, purtroppo il tempo è poco, non voglio rubare tanto tempo, però ci sono dei passi. Quando andiamo a leggere in Geremia, vediamo che il popolo di Israele viene accusato, Geremia capitolo 3, versetti da 6 a 11, vediamo che il popolo viene giudicato da Geremia, no? Il Signore sta parlando attraverso il suo profeta Geremia, sta dicendo a questo popolo, voi vi prostituite, voi non vi vergognate. Di quale prostituzione sta parlando? Beh, non sta parlando della prostituzione sessuale con una donna, ma sta parlando di una prostituzione spirituale. Sapete, questo ci fa capire il grande amore che il Signore ha per noi, quell'amore che ci brama fino alla gelosia. E io mi sono chiesto cosa vuol dire prostituzione spirituale. Vedete, forse non ci inchiniamo, il popolo di Israele andava sotto gli alberi verdeggianti ad adorare gli idoli, si metteva davanti a idoli di pietra, a idoli di legno. E si prostava, offriva sacrifici. Sì, è vero, noi non abbiamo tutti questi idoli davanti a noi, ma sicuramente abbiamo altri idoli che nessuno vede, che noi sappiamo, che purtroppo gli diamo l'adorazione, che purtroppo gli dedichiamo tutto il nostro tempo, gli dedichiamo la maggior parte del nostro tempo. Allora vedete, il Signore dice: esaminate la vostra vita. E qual è veramente il metodo che il Signore usa? C'è un passo in Matteo capitolo 7, versetti 1 e 2. Matteo Vedete che metodo usa Gesù, eh? L'amore del Signore è veramente grande come lo è stato e lo è nei nostri confronti. Dice, non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Questi uomini hanno accusato questa donna di adulterio e Gesù cosa fa? Dice, bene, anche voi siete adulteri. Sta dicendo, non siete diversi dagli altri. Non siete diversi dagli altri. La condanna di questa donna è giusta, avete ragione. Non vediamo che Gesù contesta la condanna che stanno esponendo queste persone, questi farisei. Perché la condanna è biblica. La legge sta dicendo condannate. Ma attenzione, qual era la condanna per l'idolatria? Andiamo a leggere in Levitico. Ti chiedo perdono, ma stamattina sto dando i numeri, non in Levitico, ma in Deuteronomio. Deuteronomio 17. Guardate com'è grave. Dal versetto 2 dice, se in mezzo a te, in una delle città che il Signore, il tuo Dio, ti dà, si troverà un uomo o una donna che fa ciò che è male agli occhi del Signore, tuo Dio, trasgredendo il suo patto, che segue altri dei per servirli e prostarsi davanti a loro, davanti al sole, alla luna o a tutto l'esercito celeste, cosa che io ho comandato, quando ciò ti sarà riferito e tu l'avrai saputo, fa un'accurata indagine se è vero, se il fatto sussiste, se una tale abominazione è stata realmente commessa in Israele. Farei condurre alle porte della tua città quell'uomo o quella donna che avrà commesso quell'atto malvagio e lapiderai a morte quell'uomo o quella donna. Il condannato sarà messo a morte in base alla deposizione di due o di tre testimoni. Non sarà messo a morte in base alla deposizione di un solo testimone. La mano dei testimoni sarà la prima a levarsi contro di lui per farlo morire. Poi la mano di tutti, di tutto il popolo, così toglierai via il male di mezzo a te. È interessante. Il metodo che loro stavano usando qual era? Il metodo che Dio ha detto di usare a tutti coloro che si prostituivano spiritualmente parlando. E loro in quel momento si stavano prostituendo. In quel momento il popolo di Israele viveva questo atteggiamento. Guardate, mi sono reso conto, ho riflettuto, è vero. Vedete, cari fratelli, se noi meditiamo la parola di Dio e ce la facciamo fermare solamente nella testa, diventa un grande problema. Perché cominciamo a diventare giudici. Questo può essere un problema. Ma quello che il Signore vuole dire, vedete, cari amici, la parola di Dio deve scendere nel cuore, sta dicendo a questi farisei. Voi non siete migliori di loro. Attraverso le vostre opere non vi potete guadagnare assolutamente nulla. Ma la parola deve scendere nel cuore. Ed è interessante questo. Vedete, anche quando la parola scende nel cuore, vi dicevo, ci mette di fronte a una realtà. Però non è detto che la parola in quel momento agisce al di là della nostra apertura di cuore, no? Perché naturalmente dipende sempre da noi quando apriamo il cuore, ma la parola scende anche nel cuore e ci parla, ci mette di fronte una realtà. E quale sta mettendo di fronte alla realtà? Proprio del peccato. E vedete, il secondo aspetto è proprio questo. A un certo punto dice, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Se ci avete fatto caso quando abbiamo letto in Deuteronomio, cosa dice? Ci deve essere un'accurata visione dei fatti. In quel momento, questi uomini, quando hanno sentito questa affermazione da parte di Gesù, hanno cominciato a guardare nel loro cuore, a dire, aspetta un attimo, io non ho mai commesso adulterio? Io non ho mai tradito il mio Dio? Gesù gli sta dicendo, se così è, allora alza la tua mano. Alza la tua mano, vediamo cosa succede. Vedete, come si può risolvere veramente questo problema che oggi la società ci sta facendo vedere, ci presenta ogni giorno i frutti? Attraverso la parola che interviene nel cuore di queste persone. Queste persone hanno messo questa donna in mezzo in modo da spostare l'attenzione su di loro, da togliere l'attenzione su di loro e metterla su questa donna. E a me mi ha fatto riflettere, stiamo attenti, fratelli. Però vedete, questo è quello che succede ai religiosi. E fateci caso, le religioni fanno proprio questo. Però è interessante perché in Romani capitolo 2 vediamo chiaramente, su questi uomini c'è il giudizio. E il giudizio è più forte quando una persona conosce con la testa la parola di Dio e quando una persona non la fa scendere nel cuore. Quando leggiamo in Romani capitolo 2, versetti da 1 a 5, sta parlando naturalmente a degli ebrei, ma dobbiamo dire anche a persone che magari conoscono la scrittura. E dice nel versetto 1, dice: perciò uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le medesime cose. Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. E poi va avanti e sapete cosa dice? Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Bene, sì, Gesù li sta mettendo questi uomini di fronte alla giustizia di Dio. Tu pensi di essere più giusto di questa donna? Tu conosci. Tu che conosci. Tu che predichi bene e razzoli male, pensi che non sarai giudicato? A me ha fatto riflettere in modo particolare, devo essere sincero, quando parlo con quelle persone che spostano sempre l'attenzione sugli altri, no? È vero, la società è così. Ma il Signore questa mattina ci sta dicendo: no, no, voglio localizzare il tuo peccato. Voglio risolvere il tuo peccato, il problema tuo, il problema del tuo cuore. È per questo che la parola deve scendere nel cuore, non fermarla nella testa. Sì, ma sta società, lascia stare la società. Tu stai giudicando questa società, ma effettivamente, ma ti comporti veramente in modo diverso? Fanno le stesse cose, se non peggio. Il problema è quando anche noi però le facciamo, eh? Stiamo attenti. E vedete cosa dice il Signore in Romani? È chiaro, ma tu pensi di scampare? Troviamo almeno 6 o 7 volte parlare di alcuni aspetti del giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è verità. Il giudizio di Dio è inevitabile. Dice: tu pensi di scampare? Non si può scampare. Toglitelo dalla testa. Allora ascolta bene il mio messaggio, dice il Signore Gesù. Tutti siamo dei peccatori, gli uomini. Gli uomini sono tutti peccatori. E la legge non dà la salvezza. Questi uomini hanno messo la loro fede nella legge. E molte persone mettono la loro fede comportandosi in un certo modo. Ma vedete, è interessante. Questo non ti permette di alzare la tua mano nei confronti di un altro. Tu meriti lo stesso giudizio. E questo è quando la parola veramente si ferma solamente nel cuore, ma non permettiamo che la parola trasformi il cuore. Perché la parola ha diversi obiettivi. Vedete, è come il seme, no? Bene, il seme viene buttato, è vero. Però cosa ci dice in Luca capitolo 8, in Marco capitolo 4, anche in Matteo, la parabola del seminatore? È caduto da tante parti, anche attecchito, però quando cade nel buon terreno è lì che porta frutto e deve cadere nel buon terreno per portare frutto. Ed è interessante che a un certo punto questi uomini, dice dal più vecchio, a volte serve l'esperienza, no? Perché l'esperienza ci porta a guardare indietro e ci rendiamo conto che non siamo migliori di nessuno. Ci rendiamo conto che abbiamo accumulato veramente tanti, tanti errori e non possiamo vantarci di niente. E dice: dal più vecchio al più giovane hanno abbassato la testa, si sono girati e sono tornati indietro. E hanno lasciato questa donna da sola. E questa donna, stando da sola con Gesù, cosa dice Gesù? Dove stanno i tuoi accusatori? Sono andati via? Nemmeno io ti condanno. A me ha fatto riflettere questo aspetto perché i giudei ci parlano anche della legge e noi dobbiamo dire grazie al Signore perché ci ha dato la legge. Perché sotto la legge ci siamo resi conto che eravamo dei peccatori, che non ce l'avremmo mai fatta ad avere la vita eterna. Però il Signore Gesù sta dando un grande insegnamento a questa donna. Ecco, io ti faccio la grazia. Io ti faccio la grazia. Però vedete, quando questa donna potrà dire di essere veramente libera? Solamente nel momento in cui dirà: Signore, io ti voglio conoscere come Salvatore. Ha fatto riflettere questo, è importante. Qui non ci viene detto più niente di questa donna. Non possiamo immaginare, non viene detto che questa donna si ravvede, non viene detto che questa donna è salvata, non ci dice niente, ma ci dice solamente che Gesù ha detto va e non peccare più. E io credo che oggi il messaggio faccia la stessa cosa, il messaggio della parola di Dio. Il messaggio della parola di Dio vuole fare proprio questo, ecco perché dicevo, localizzare il problema peccato e risolvere il problema peccato. Però per far sì che questo problema possa essere veramente risolto, bisogna abbracciarlo. Allora permetteremo veramente che la parola diventi potente nella nostra vita. Vi dico un'altra cosa, proprio ultimamente, ecco, parlando con una persona che ci è venuta a trovare giovedì sera, l'abbiamo accompagnata alla stazione con Franco, questa persona ha avuto una vita non molto bella, è stata diversi anni in carcere, in poche parole, più della metà della sua vita è stata in carcere. E allora gli ho fatto questa domanda, ma tu, il Signore nella tua vita cosa comporta, cosa ha comportato, cosa è successo insomma nella tua vita, come hai conosciuto Gesù, perché sei andato a Gesù? Ma io sento serenità, io sento pace, però vedevo nelle sue parole, sentivo nelle sue parole un rimpianto del passato. O meglio, se tornassi indietro non farei più quello che ho fatto prima. Se tornassi indietro non mi comporterei più come prima. Io non vedo questo nella parola. E vi devo dire che a volte sento dire anche dei credenti che rimpiangono il passato. Se io, se io, se io, la scrittura non ci dice questo. Ma quello che ci insegna è che la potenza della parola di Dio nel cuore di una persona la rende una nuova persona. Cioè Gesù sta dicendo, attenzione, la tua vita può essere cambiata. Tu puoi riprenderti la tua vita. Questa è la chance che il Signore ci dà. Questa è la chance che la parola di Dio ci dà. Noi possiamo riprenderci la nostra vita e naturalmente un uomo o una donna hanno la propria vita solamente nel momento in cui la mettono nelle mani di Dio e non nelle proprie mani, altrimenti sarebbe ancora una vita fallace. E allora lì potremmo cantare quel canto in Romani capitolo 8, no? Chi accuserà i figlioli di Dio? C'è qualcuno che li accuserà? Perché la parola dà anche certezza. Dice va bene Gerardo, vi ha mai deluso la parola di Dio? Assolutamente. Ecco perché dobbiamo andare alla parola di Dio. Oggi se noi possiamo cantare e dire Signore, veramente nessuno mai ci potrà accusare, è perché noi sappiamo che veramente la nostra vita ci è stata data per grazia. Questa mattina questi simboli ci parlano proprio di questo. Non è la legge. La legge ci ha fatto capire che c'era bisogno di questo sacrificio. La legge ci ha fatto capire che noi potevamo riprendere la nostra vita solamente se la mettevamo nelle mani di Dio. Non eravamo migliori di nessuno, cari fratelli. È vero. Grazie a Dio che il Signore ha spostato la nostra attenzione, che era sulle altre persone, giudicandole, su noi stessi, facendoci vedere che nel nostro cuore c'era un marciume, peggio di quelle persone che noi abbiamo giudicato. Ma sia benedetto perché il miracolo che ha fatto è veramente grandioso. È veramente grandioso. Perché la parola di Dio ci dà anche certezza. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Passare i simboli, vogliamo passare dei momenti in adorazione per quello che abbiamo ascoltato.